Marco. Un grazie, grazie, grazie. Io veramente sono commosso di tutta la vostra partecipazione. A quest'ora uno dovrebbe stare a prendersi un tè, stare tranquilli a casa, invece siete qui ad ascoltarmi. So che non si può in un'ora o 50 minuti fare tutto, però io ho detto alcune cose in maniera un po'. A volte mi faccio prendere la mia passione da granadino, da spagnolo, però ci credo veramente. Ora, se qualcuno è rimasto un pochino urtato, faccia finta che non le ho dette queste cose, per favore. Cioè, non uscite mai di questa stanza con qualche senso di urto, perché non va bene.
Ringraziamo moltissimo Riccardo, perché mi pare che attraverso questo, avendo scelto proprio il prologo di Giovanni come testo di riferimento, mi sembra che abbia fatto un affresco molto ricco e straordinario dell'incarnazione delle sue caratteristiche. Ha parlato, sì, diciamo, della misericordia, ma proprio attraverso sempre questo riferimento vivo all'incarnazione. E a questo punto ci abbiamo un po' di tempo per le vostre domande, per la vostra partecipazione, e lui è qua per rispondere.
Scusi, no, io capisco la sua obiezione, è che in un'ora e 50 minuti non possiamo trattare di tutti i quattro Vangeli. Io ho parlato, allora, un
Per
attimo, scusi.
cortesia, adesso.
Io ho spiegato il prologo, se lei mi dice sulle cose del prologo, lei non ha detto il corretto, benissimo, no, però io in 50 minuti non posso tirare fuori tutti i quattro Vangeli, non è possibile, sono quattro Vangeli. Quattro? Sono quattro, no, 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 guardi, lasci perdere la polemica, guardi, i Vangeli sono quattro perché le comunità cristiane hanno avuto esperienze diverse. Allora, guardi, è inutile che lei faccia questa domanda. Lei mi ha chiesto i Vangeli, io le ho detto che i Vangeli sono quattro, non è uno, sono quattro Vangeli. Gesù è una persona come noi, è uno. Allora, no, non Gesù è Dio, ma Dio è come Gesù, dice il prologo. Comunque va bene. No, non, io capisco la sua obiezione, però io ho parlato del prologo. Se sul prologo possiamo fare altri tipi di interventi, possiamo farlo. Non possiamo trattare tutta l'Evangeli così. Comunque no, perché capisco che uno ha tanti dubbi nella testa e si possono così mettere, ma non è lo spazio per poter trattare di tutte le problematiche che i Vangeli presentano. Comunque Dio è come Gesù, si ricorda sempre di questo, no? Gesù è Dio, ma Dio è come Gesù, questo ci dice il prologo. E poi Gesù ci ha salvato con l'amore, non con il dolore, quindi non questo patire come espressione di una salvezza che altrimenti non sarebbe venuta, non è giusto, però comunque mi sta ascoltando, va bene. Possiamo allora fare un'altra domanda?
Io
Sì.
volevo
Ok.
venire un attimo sul binomio Luce-Terra,
Sì.
perché questa parte molto solo che nella realtà io non sento di affermare che la
Puoi avvicinare un po' più il
Terra è abitata.
microfono in
Non
bocca?
mi sento di affermare che la Terra è abitata, cioè la parte brutta, diciamo, no? Perché nella quotidianità, nella vita, la tenebra è un momento sempre di passaggio dove di solito dopo si ritorna alla luce. Anche una gravidanza, un bambino va nella tenebra e dopo torna alla luce. Cioè, la cosa che io mi sento nella nostra quotidianità, che è importante, è come riusciamo ad alimentare la luce lo spettro, no? Cioè, nella vita quotidiana. Questo mi sembra un po' un problema importante,
Sì.
che nella quotidianità noi abbiamo bisogno di cose
Cioè.
che alimentino la nostra luce, mentre di solito siamo in un momento di passaggio abbastanza difficile.
Allora, è una questione anche di linguaggio. Noi abbiamo sempre il problema che per parlare usiamo le parole e non sempre le parole hanno le stesse risonanze come abbiamo appena un po' sperimentato. Ma ecco, il binomio tenebra-luce è un binomio tipico di Giovanni del suo Vangelo. E ovviamente bisogna prenderlo secondo il suo pensiero, che dopo la vita si è fatta di momenti più che di tenebra o i mistici parlano di questa oscurità, no? La noce oscura dell'alma, San Juan de la Cruz. Certo, sono momenti, però questo noi oggi le chiameremo, o Giovanni le avrebbe chiamato le tribolazioni, per esempio, no? Gesù lo dice nel Vangelo di Giovanni, voi avrete tribolazioni, però coraggio, io ho vinto il mondo. Per cui è vero che la tribolazione fa parte di una vita che deve camminare tante volte colpita o tante volte esposta a situazioni avverse. Però ecco, Giovanni non li chiamerebbe tenebra questo, li chiamerebbe tribolazione, no? Per cui l'importante è essere luce, e per alimentare la luce basta soltanto mantenere la sintonia con Gesù. Questa è l'unica maniera. Perché vedete, quando Gesù parla alla comunità, appunto, anche voi siete luce del mondo, no? Dopo che ha spiegato un po' le beatitudini del regno, e ovviamente dice, ma come possiamo essere luce noi nella nostra piccolezza, nella nostra fragilità, nel nostro essere immersi in un mondo che cammina a volte in maniera del tutto contraria? Ecco, Gesù, alla fine del Vangelo di Matteo, dice, io sono con voi sempre, sempre. Quindi Gesù non è che è andato verso qualche galassia lontana, ma Gesù è presente nella storia, no? Perché se noi diciamo che l'incarnazione è la presenza del Dio con noi, questa incarnazione continua a manifestarsi attraverso ciascuno di noi dal momento che noi accogliamo Gesù come modello. Ecco per quale motivo il Vangelo di Giovanni c'è tutto un discorso che ha creato uno scandalo enorme a suo tempo, chi mangia la mia carne e beve il mio sangue. Cosa terribile questo, e molti hanno lasciato Gesù quando nella sinagoga di Cafarna lui ha parlato così. Cioè non basta soltanto dire siate la luce del mondo o siate misericordiosi come misericordioso il Padre del Cielo, ma alimentatevi di me e farete questa esperienza di una luce che non si spegne mai, no? Cioè questa esperienza che noi facciamo della nostra comunione con il Cristo, di nostro essere veramente nutriti da Lui, no? Che altro non è che nutriti dal suo amore, no? Dalla sua vita. Quindi in questo senso noi troviamo la forza per alimentare la luce. Gesù dice ai suoi discepoli, voi da soli non potete fare nulla. Cioè Gesù ha fatto l'esperienza, ha presentato l'immagine della vite e i tralci. Il tralcio è staccato dalla vite, non può dare frutto, però se rimane legato alla vite, la linfa lo alimenta e il frutto sarà garantito. Quindi l'importanza è che la comunità rimanga sempre con questa adesione al Cristo, cioè che si identifica con la sua persona, con la sua parola, certamente, no? E siccome non sono parole che passano, come abbiamo detto prima, attraverso, certo che dobbiamo studiare, ma sono parole che passano attraverso la carne, perché quando noi sfogliamo i Vangeli non troviamo della grande teologia, anche se diciamo la teologia di Giovanni, la teologia, questi sono gli studi nostri fatti sugli autori. Ma nei Vangeli noi troviamo dei racconti. Ciascuno degli evangelisti ci ha raccontato una sua esperienza del Cristo. Certo che tutti e quattro parlano della stessa storia, ma in maniera diversa, perché diverse sono state le esperienze che hanno avuto le prime comunità. Però attraverso questo racconto noi quello che notiamo, noi vediamo, sono gesti. Non è che Gesù si è messo a fare, in Giovanni d'accordo, troviamo dei discorsi, il dialogo Gesù con la Samaritana, Nicodemo, altri passaggi, ma se tu prendi il Vangelo di Marco che è il più antico, i discorsi sono pochi, sono più gesti che Gesù compie. Allora noi possiamo da questi gesti essere nutriti e cercare di camminare in questa dimensione. Allora è vero che poi la vita, con tutte le sue fatiche, però si dimostra la cosa più bella che ci poteva capitare da vivere, perché noi partiamo da questa idea fondamentale, non siamo schiacciati da Dio. Questa è la cosa importante, che ancora la gente non si è liberato di questa visione del Dio che ti schiaccia, del Dio che ti dice forse tu non è sicuro che ti possa salvare. Come puoi dire una cosa così? Questo Dio contraddittorio che ci hanno insegnato nel catechismo, mi ama, Dio è amore, ma posso finire nelle pene eterne. Ma che razza di amore è questo? Se Dio mi può condannare alla pena eterna, questo non è amore, questo è l'odio terribile, il peggiore odio che si possa avere verso una persona. Neanche il codice di diritto penale peggiore al mondo condanna una pena eterna, almeno l'ergastolo. E invece noi, questo lo diceva padre Ortensio da Spinetoli, a lui gli ho rubato questa frase, veramente quando l'ho sentita, di una persona coraggiosissima che è stato bastonato dall'istituzione religiosa per la sua libertà di parlare di Gesù e del Vangelo. Ma lui di una mitezza unica diceva, però ecco, se qualcosa che vi ho detto va urtato, fate finta che non l'ho detta io, no? Quindi in questa sua dimensione, ma coraggiosissima, padre Ortensio diceva, noi siamo riusciti, noi cristiani, cattolici, apostolici, romani, siamo riusciti a dire di Dio le cose che non avremmo mai detto del peggiore padre di questa terra. Come possiamo aver bestemmiato in questa maniera? Cioè, noi che possiamo dire di Dio delle cose così cattive che non lo diremo mai del peggiore dei genitori di questa terra. Come siamo stati così deformati dalla religione? Questo Dio giudice, vendicatore, le pene eterne, il peccato, l'inferno per sempre. Ma come mai abbiamo tirato fuori in ballo Dio in tutto questo? Quindi in Gesù noi abbiamo capito che Dio non è contraddittorio, non è che mi ama e dopo mi condanna. Questo non è possibile. Se tu mi ami sempre. E se tu mi condanni vuol dire che non mi ami, quindi qualcosa non funziona in questo ragionamento. Allora, siccome mi ami sempre, la speranza che Dio ha è che l'uomo comunque si apra a questo amore, anche se a volte può sembrare troppo tardi, ma non importa il tempo per Dio. Neanche dopo la morte gli importa il tempo. Quindi Dio ha sempre questa apertura, questa misericordia di conquistarci con il suo amore. È l'amore che ci ha salvato, non il dolore o la morte in croce, è l'amore. Certo che la morte in croce è l'espressione più alta dell'amore, però è l'amore che è alla base. E Giovanni nel Vangelo c'ha questa espressione bellissima, quando dopo che ha detto che le tenebre, che il mondo non l'ha accolto a Gesù, che le tenebre hanno che l'uomo ha preferito le tenebre, ma Giovanni nel Vangelo, nel capitolo 3, c'ha questa espressione: Dio ha tanto amato il mondo. Vedete, questa realtà che si chiude al bene, alla vita, che può sembrare così violenta, disumana, ma Dio l'ha amato tanto da darci il suo figlio perché nessuno si perda, di questo si tratta. Allora, in questo senso, noi sappiamo che la luce si può alimentare quando noi non sentiamo Dio che ci schiaccia e quando noi abbiamo questo nutrimento, questo pane, questa vita che ci viene donata, regalata, perché anche noi possiamo ripetere gli stessi gesti di Gesù, che possiamo anche noi incarnare questo Dio attraverso i nostri gesti di misericordia. Un'altra domanda, quando siete stanchi lo dite e finiamo. Lo dice il prologo di Giovanni, cara amica, non io, eh? Possiamo diventare figli di Dio. Quale?
Sono degli esclusi.
No, assolutamente.
Vorrei solo fare quindi chiaro.
Cioè,
tutto questo.
Anche senza conoscere Gesù si può diventare figlio.
Certo, si può vivere cristianamente.
Quando Gesù parla di questa famosa, questo raduno delle nazioni, e dice: quando mai ti abbiamo dato da mangiare? Ma ogni volta avete fatto a uno di questi piccoli. Quindi Gesù si sta riferendo ai pagani, a quelli che non l'hanno conosciuto, però che hanno avuto un cuore di carne. Questo ci rende figli comunque. E che nel prologo, quello che Giovanni dice, quando noi abbiamo conosciuto il progetto di Dio in Gesù e gli abbiamo dato adesione, questo ci ha dato anche la consapevolezza, abbiamo avuto la coscienza profonda di essere figli. Allora la nostra vita può fiorire in maniera ancora molto più grande. Quindi possiamo anche noi dare la vita per gli altri come Gesù. E possiamo anche noi compiere gesti più grandi di suoi. Voi comprete cose più grandi delle mie, dice Gesù nel Vangelo di Giovanni, no? Però per chi non ha conosciuto il progetto, non è detto che non sia anche partecipe, certamente. Però sempre con un cuore di carne si diventa figlio di Dio. Non si nasce, non possiamo nascere, lui ci ha concepito i nostri genitori. Però usiamo questa espressione di figli perché c'è un'altra generazione, un modo di generare nell'amore. Allora, come io mi rendo conto che veramente sono stato generato nell'amore? Quando sono capace anch'io di amare. Questo mi rende figlio.
Mi dispiace
Gesù parla, per esempio, quando Gesù parla delle autorità religiose, dei capi religiosi, che erano autorità molto venerate, e questi sommi sacerdoti e via dicendo, farisei inclusi, Gesù dice: voi siete figli del diavolo, appunto. Quindi si può essere figli di Dio o figli del diavolo, quindi, dice Gesù.
Sono ben lungi da pensare che coloro che non hanno avuto il dono di incontrare, di sentire le parole del Vangelo non hanno la possibilità di salvarsi.
Se hanno un cuore di carne, questo lo dice il Concilio, certamente, me l'ha detto Gesù già prima del Concilio, basta soltanto avere un cuore umano. Ecco, questa è la salvezza.
Mi permetto in questo momento che abbiamo parlato di misericordia. Sento degli innominati, viviamo dei giorni di grandi tragedie e sofferenze. Ecco, mi sento di fare un appello, soprattutto in quanto cristiano, alla misericordia, all'attenzione,
certo,
verso tutti coloro per i quali non c'è neanche situazione alla felicità.
Certo. Ma questa è la, questo è il distintivo della comunità cristiana, appunto quando Gesù chiede ai suoi, siate somigliate al Padre, siate misericordiosi, questo tutti lo possiamo anche nel nostro piccolo, non è che dobbiamo partire per le grandi imprese e noi ringraziamo chi ha del coraggio di intraprendere anche dei gesti veramente grandiosi per chi sta male. Ma anche nel nostro piccolo noi possiamo manifestare questo cuore di carne, questa benevolenza. Basta saper usare le parole senza mai aggredire, per esempio. Basta usare lo sguardo senza mai sentire, far pesare il giudizio sull'altro. O basta usare anche i pensieri, anche i pensieri al positivo. Noi possiamo anche purificare l'ambiente, usiamo questa espressione che adesso si parla, anche avendo un pensiero pulito, perché ci sono persone che dicono: ma io non dico niente di male, però nella mia mente covo sempre anche pensieri di morte, perché comunque mi rallegro del male dell'altro, o addirittura lo posso anche augurare il male dell'altro. Ecco, saper purificare la mente, avere un pensiero pulito, questo è anche essere misericordiosi, no? Quindi abbiamo, quando diciamo pensieri, opere, parole, quindi abbiamo sempre una realtà che riguarda tutta la persona. Però la misericordia è possibile. Mentre l'osservanza della legge no, non tutti osservano la legge, perché la legge impone delle cose, non puoi mangiare questo, non puoi toccare questo, devi fare così, non tutti fanno questo tipo di osservanze, quindi rimango escluso. Con la misericordia no, perché la misericordia ti dice soltanto di avere un cuore, un atteggiamento sempre benevolo, accogliente, di non distogliere l'aiuto, di non ritirare questa attenzione, chiunque sia l'altro, perché così fa il Padre del Cielo, no? Allora dobbiamo manifestare veramente in tempi così difficili ancora con più forza questa nostra fede, questa nostra adesione al progetto creatore, a questa misericordia che abbiamo capito con l'incarnazione. Ancora un'altra domanda, poi penso che possiamo andare a dormire, dai. No? Va bene. Noi ieri sera abbiamo ballato un po' nel Maceratese, per cui siamo ancora un po' tutta l'adrenalina, no? Ieri sera del terremoto, purtroppo, meno male che ci sono stati dei danni fisici, se no qualche persona che ha avuto problemi per la paura, così, ma non persone che siano morti per i crolli, quindi questo già è un bene. Però è sempre per me una giornata speciale, fortuna che sono qui a Treviso, circondata da tutte queste bellezze. Allora, l'altra domanda che volevamo fare?
Prima, se volete, ho buttato l'anno molto sull'interno, no? E allora volevo domandare la libertà dell'uomo, no? Mm-hmm. Io credo, prendere parole di una persona più sentita, l'uomo, cioè che Dio è ancora capace, che l'uomo però non
si sostituisce, certo.
Non vorrebbe mai, se l'uomo non vuole.
Certo, quindi non può sostituirci o non può fare violenza su di noi.
Esatto, e quindi come vediamo, nel senso che la libertà dell'uomo è comunque, cioè ci rende liberi di scegliere
E questa è un po' la visione molto positiva di una società anche individualista, cioè abbiamo trattato la libertà con questi giorni a Montefano. Certo che libero significa la possibilità di scegliere, ma libero quando scelgo il bene, certamente, quando scelgo la luce. La tenebra non è libertà, la tenebra è sottomissione, la tenebra è rendersi schiavo di qualcosa che sopprime la tua vita. Quindi questo discorso del libero arbitrio non è proprio una libertà adulta, è un'espressione molto... Un libero arbitrio, cosa ha detto? Un arbitrio. Cioè, la libertà è quando io uso le mie capacità per rendere la mia vita presente nella storia e una presenza che renda la storia ancora più degna di essere vissuta da tutti noi. Ora, il discorso del male, il discorso di perché, questo lo dice Giovanni, la luce è venuta ma hanno preferito le tenebre. Questo è qualcosa che rimane sospeso. Perché l'uomo, potendo scegliere la luce, preferisce la tenebra? Non sceglie la tenebra, la preferisce. Cioè qualcosa che gli fa comodo. Perché? Gesù dice perché chi fa il male gradisce un ambiente oscuro perché non si vedano i suoi malefatti, no? Quindi il ladro che ruba di notte. Quindi allora il discorso è questo qui, è chi non è uscito ancora di questo disumano che tutti portiamo dentro di noi, chi ha veramente soffocato questo anelito alla vita. Il peccato è farsi, certo vuol dire fare male all'altro, ma farsi male anche a se stessi, vuol dire mancare di compassione con se stessi, perché significa soffocare la tua libertà, soffocare anche la tua crescita come persona. E questo è un problema che si pone perché comunque le preferenze si vedono. Ecco, però di fronte a questo problema Gesù non si è perso in vari discorsi, Gesù propone di essere luce che splende. E attraverso la luce fa sì che, che piano piano si possano dissolvere tante altre tenebre. Quindi Gesù vuole una comunità di credenti che con la loro presenza nella storia possano piano piano far sì che questa tenebra si dissolva. Che noi possiamo anche arginare questo male. Come? Ecco, con la misericordia. La misericordia è il canale che abbiamo per arginare il male. Quando noi siamo misericordiosi stiamo pulendo l'ambiente, no? Di tanto male che si riversa continuamente su di noi. Basta anche un aspetto così superficiale, la gentilezza. Oggi si tende ad essere scorbutici perché tutti sono scorbutici, ma io sarò sempre gentile perché nella gentilezza esprimo la mia ricchezza umana. E anche se gli altri rispondono in maniera scorbutica, io continuerò ad essere gentile. E con questo mio agire, anche se non sarà proprio una cosa, io sto mettendo un argine a quello scorbutico che continua ancora a comportarsi in quella maniera, capite? Allora, quando noi entriamo in questo ragionamento, per quello dice Gesù, siate misericordiosi come misericordioso il Padre, che fa del bene a tutti, non soltanto a quelli che lo meritano, manca a quelli che non meritano niente, lui fa sempre del bene. Quindi se io sono gentile anche con quelli che mi rispondono male, io sto mettendo un argine alla loro maleducazione e in questa maniera sto dissolvendo un po' la tenebra. Certo, sono cose piccolissime, però contano anche queste. Allora, il problema certo si può portare anche a estremi più grandi e per quelli che sono grandi fautori del male, con noi non potremo mai entrare in questo tipo di risposta. Noi sappiamo una cosa sola, che Dio vuole il nostro bene e che il bene significa la nostra felicità e che Lui lavora per questo e che noi sappiamo in Gesù come possiamo veramente raggiungere questa nostra aspirazione che coincida con la sua volontà. Ecco, però siccome siamo liberi, ecco, questa libertà significa che possiamo anche dire non ci piace questo tipo di proposta, preferiamo più che scegliere una specie di preferenza comoda, la tenebra, questo significa allora chiudersi in un buco senza uscita. E di questo uno spera che comunque l'umanità possa essere completamente liberata, no? Questa è l'espressione che il Vangelo di Giovanni, Dio, che nessuno si perda, ha amato tanto il mondo da dare il figlio perché nessuno si perda. Quindi nel progetto del Padre c'è questa visione molto ottimista, seppur realista, che comunque la storia deve camminare in questa direzione e ci vorranno i suoi tempi, a volte molto lenti. Però, ecco, l'importante è sapere che nel progetto del Padre il bene è rivolto a tutti e che tutti, se usciamo da questa tenebra, possiamo farne veramente tesoro, possiamo partecipare di questo. Però ecco, sul problema del male entriamo in una questione anche molto più grossa, che fa parte, ecco, di un'umanità non cresciuta, o di un'umanità, per dire umanità, diciamo, di un disumano, non è umano questo, quando tante volte si fanno delle critiche, ma siamo umani, no, guardi, questo non è umano, cioè quando tante volte si fanno certe critiche, no, perché ci sono dei scandali, delle corruzioni anche nella Chiesa, ma siamo umani, no, siamo disumani quando ci comportiamo così. L'umanità non è essere corrotto, essere uno che abusa, uno che inganna, uno che specula. Questo non è umano, questo è disumano. E il disumano lo portiamo un po' tutti dentro. Ecco, Gesù, siccome è il modello d'umanità, viene per mostrarci in che maniera può fiorire anche la nostra vita come persone umane e il disumano piano piano si dissolva. Questo è il discorso. Però dobbiamo fare sempre i conti con le nostre preferenze.
Abbiamo finito? Ogni volta che io mi muovo mi salta il microfono. Io vorrei soltanto prendendo lo spunto al coeletto dire che c'è un tempo. Non mi sentono, vero? C'è un tempo per ogni cosa. Io invece vorrei dire c'è solo un tempo, che è quello del ringraziamento. In primo, ringraziare veramente Riccardo, perché io non sapevo fino a questa mattina se quello che gli è capitato nelle Marche, che l'ha veramente ferito, colpito, perché è una ripetizione di quello che è avvenuto, poteva poi lasciare il convento di Milano. È venuto per amicizia, è venuto perché ci vuole bene, e io voglio ringraziare tanti amici che vedo qua, perché credetemi, per fare questo ci vuole tanto lavoro, e questa volta il lavoro non lo sento più vedendo voi. Grazie di cuore.
Grazie. Allora, ringraziamo e spero che presto potremo avere altre occasioni. Sicuramente spero che Riccardo ci aiuterà a portare Alberto l'anno prossimo.
Certo, vengo magari con lui insieme, veniamo insieme, così l'accompagno io, perché merita veramente.
Credo che un tema da affrontare sarà proprio, visto che si è parlato di libertà, questa della libertà. Che cosa vuol dire la libertà alla luce dell'incarnazione? Sì.
Grazie ancora della vostra partecipazione.